una chiave di lettura.
E siamo arrivati all'approfondimento del lunedì. Oggi dedichiamo questo spazio all'indulto. Ieri il varo definitivo del provvedimento di clemenza atteso da 12-16 mila detenuti e da altre 22 mila persone agli arresti domiciliari o affidati ai servizi sociali. Il provvedimento a carattere generale che condona la pena in tutto o in parte senza estinguere il reato, a differenza dell'amnistia, viene concesso in base all'articolo 79 della Costituzione dalla Camera dei Deputati e dal Senato a maggioranza dei due terzi. Si applica ai reati commessi a tutto il 2 maggio 2006 e prevede uno sconto di 3 anni per le pene detentive, fino a 10.000 euro per le pene pecuniarie. L'indulto ha effetti su reati di omicidio, furto, rapina, estorsione, ricettazione, truffa e spaccio di stupefacenti. L'indulto originariamente era un atto di pacificazione sociale, poi è degenerato nella prassi in strumento di periodico sfoltimento delle carceri. Fu caldamente richiesto e voluto da Papa Giovanni Paolo II. Quali sono i reati ai quali verrà applicato l'indulto? Lo chiediamo al professor Francesco D'Agostino, presidente dei Giuristi Cattolici. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Dunque, l'indulto è stato approvato anche dal Senato, un provvedimento che ha portato molte polemiche all'interno del governo, sia nella maggioranza che nell'opposizione, e ha destato dibattiti fra i cittadini. Chi potrà usufruirne?
Beh, la scheda di presentazione di questo servizio era semplicemente perfetta. Sono già stati elencati i reati ai quali si applicherà l'indulto. Partiamo da reati gravissimi come l'omicidio, fino anche ai reati più piccoli. Ci sono alcune esclusioni per reati che il legislatore ha ritenuto particolarmente odiosi, pensiamo per esempio alla violenza carnale, ma ciò non toglie che nella maggior parte dei casi tutti i reati, tranne appunto queste poche eccezioni, godranno di questi benefici.
Professore, questa mia introduzione ora sarà forse un po' lunga. Monsignor Giorgio Caniato, in un'intervista ad Avvenire di sabato scorso, dice testualmente: sono stati esclusi dei reati, quindi esce gente che ha fatto delle truffette, delle rapinette, ma non escono gli assassini. Ora io vorrei elencare alcuni assassini che invece usufruiranno dell'indulto. E allora c'è Pietro Maso, che ricordiamo tutti, uccise nel 91 i genitori e venne condannato nel 94 a 30 anni di reclusione. Con l'indulto la sua fine pena sarà anticipata, potrebbe essere anticipata dal 2018, quindi appunto 3 anni in meno. Poi c'è il caso di Erika, anche questo tutti lo ricordiamo, nel 2001 insieme al fidanzato Omar uccise madre e fratellino con 120 coltellate. Erika fu condannata a 16 anni, ne ha scontati già 5, con l'indulto potrebbe accedere a benefici e misure alternative come la semilibertà. E poi c'è l'assassino di Desiree Piovanelli, che ricordiamo anche questo, accoltellata durante un tentativo di violenza sessuale. E poi c'è l'assassina di Suor Laura Minetti di Chiavenna. Professore, come stanno le cose? Come dice Caniato, questi assassini non usciranno in seguito all'indulto, ma certo saranno favoriti con uno sconto di pena. Dal punto di vista umano questo è apprezzabile, ma cosa proveranno i parenti delle vittime? Oppure cosa proverà la gente truffata da Vanna Marchi e figlia, che sono state condannate a 2 anni e mezzo per truffa aggravata e 10 anni per associazione a delinquere finalizzata alla truffa? In appello queste due signore potrebbero patteggiare a 6 anni e con l'indulto farne così solo 3, dopo aver gettato sul lastrico tante persone.
Anche questa volta lei ha detto cose estremamente corrette ed estremamente precise. Potrei soltanto aggiungere un elemento, che l'indulto non si manifesta soltanto come riduzione di pena, ma comporta anche una significativa agevolazione per tutti quei benefici accessori che sono previsti dal legislatore a favore dei condannati. Non tutti sanno, ad esempio, che tutti coloro che hanno avuto una condanna a pena detentiva, dopo che hanno scontato metà della pena, possono, se hanno tenuto buona condotta, beneficiare, ad esempio, della liberazione condizionale. È chiaro che se la loro pena viene diminuita grazie all'indulto, si anticipa anche la data in cui potranno essere ammessi alla liberazione condizionale. Quindi abbiamo tutto un effetto a catena di benefici. E lei giustamente ha ricordato che questi benefici non possono che far nascere nella coscienza delle vittime dei reati l'idea di essere sottoposte ad una ulteriore ingiustizia. Dopo l'ingiustizia subita per la perpetrazione del reato, ecco la seconda ingiustizia nel vedere che il colpevole, senza avere in prima persona meritato questo beneficio, viene sottoposto ad un trattamento di particolare indulgenza. Tutto questo è assolutamente fuori discussione. Ogni volta che si applica un'amnistia o che si applica un indulto, senza che esistano condizioni politiche, sociali, addirittura storiche di carattere generale che li giustifichino, amnistia ed indulto diventano occasione di ingiustizia. Ecco perché non è corretto ricordare l'appello di Giovanni Paolo II all'amnistia che egli rivolse ai nostri parlamentari in occasione di quella memorabile visita al Parlamento italiano, perché Giovanni Paolo II chiese l'amnistia in occasione del grande giubileo del 2000 come un atto di clemenza che doveva portare con sé un segno psicologico di particolare significato. È finito un millennio, inizia un altro millennio, con questa amnistia diamo un messaggio di speranza ai detenuti, a chi ha commesso dei reati. Invece un'amnistia o un indulto, come nel nostro caso, approvato nel 2006 dopo estenuanti polemiche e riconosciuto da tutti come motivato da una sola ragione, quella di sfoltire le carceri e non quella di dare un segnale positivo per una vita nuova e migliore ai detenuti, non ha assolutamente la valenza e il significato che Giovanni Paolo II aveva evidentemente in mente.
E anche dal punto di vista pratico, non è il rimedio questo al sovraffollamento delle carceri, dove i detenuti, certo, sicuramente vivono in una situazione di totale negazione della dignità?
Guardi, quando si ragiona di giustizia, introdurre il punto di vista pratico, come lei dice, è sempre pericolosissimo. Perché fare giustizia è un dovere assoluto e non può essere condizionato da motivazioni pratiche. Comunque, in questo caso sappiamo benissimo, perché ce lo insegnano tutte le amnistie e tutti gli indulti concessi negli anni passati, che i benefici, ripeto, pratici di queste misure sono del tutto transitori. Si calcola che nell'arco di tempo di 12 mesi le carceri torneranno al tasso di affollamento precedente all'indulto. Però, vede, da questo punto di vista qualcuno potrebbe dire: almeno nell'arco di 12 mesi riusciamo a tamponare una situazione che potrebbe diventare ingovernabile. Ma qui è il veleno dell'argomento, perché una classe politica degna di questo nome dovrebbe attivare, almeno in parallelo con la legge sull'indulto, una legge di costruzione di nuovi edifici carcerari che possa sfoltire la sovrappopolazione delle carceri e riconoscere ai detenuti quello che è un loro vero e proprio diritto. Cioè,
ma, professore Agostino, mi scusi, di questo si parla da anni, però non viene mai fatto.
Non viene mai fatto perché evidentemente la classe politica fa questo ragionamento. In una legge finanziaria introdurre dei finanziamenti per la costruzione delle carceri significa togliere risorse ad altri settori della vita civile del Paese. E poiché la popolazione carceraria non porta voti, o porta voti in misura assolutamente irrisoria, nessuna forza politica, né di governo né di opposizione, ritiene ragionevole perseguire questo obiettivo, proprio perché è un obiettivo di pura giustizia, non è un obiettivo che può rispondere ad un calcolo economico-politico. È una situazione molto triste. L'unica cosa che si potrebbe auspicare è che la società civile italiana, dei due poli, perché abbiamo visto che contro questa legge si sono mosse personalità di rilievo sia della destra, che sia del centrodestra che del centrosinistra, possa premere, attivare la formazione di una nuova coscienza civile. Però le dico subito che sono molto pessimista sotto questo profilo.
Cosa ne sarà, professor D'Agostino, dei detenuti che fuori non hanno nessuno e che finiranno in strada?
Questo è un grande problema, però ricordiamoci sempre, non è un problema che riguarda solo l'indulto. Riguarda il trattamento di tutti i detenuti appartenenti ovviamente a certe categorie sociali, cioè i detenuti marginali, devianti, in situazioni di incredibile necessità sociale, che dopo aver scontato una pena detentiva si trovano, tranne vari casi, a doversi reinserire in una società che vuole continuare a tenerli in stato di marginazione. Questo è un enorme problema, anch'esso richiederebbe un forte impegno sociale-economico da parte del Paese, ma in questo caso potremmo dire che qui si vede la forte miopia della nostra classe politica, perché qualunque impegno economico venga attivato nei confronti degli ex detenuti è sempre un impegno economico positivo che produce benefici, perché quando si sottrae ad un ex detenuto la tentazione di tornare a commettere dei delitti, in qualche modo si reca un beneficio sociale che ha un valore maggiore degli investimenti necessari per queste forme di politica sociale.
Per concludere, professor D'Agostino, le nostre carceri da nord a sud sono un centro di ricostruzione, di educazione o solo di castigo, punizione?
Guardi, abbiamo alcune eccezioni per nostra fortuna di istituzioni carcerarie che non dirò che siano modello, ma che sono sicuramente rispondenti al dettato costituzionale e a quella fondamentale esigenza di giustizia di cui lei parlava, cioè il reinserimento sociale dei detenuti. Purtroppo nella maggior parte dei casi, soprattutto nel centro-sud e soprattutto nelle grandi metropoli, le cose non stanno così. Il punto è che sarebbe ora che una classe politica avveduta cominciasse a pensare che non sempre la pena detentiva è la migliore delle pene, perché se da una parte è vero che la pena detentiva corrisponde ad una forma di prevenzione verso futuri possibili reati, in molti altri casi la pena detentiva è semplicemente un luogo di elaborazione di una personalità criminale. Allora, qui ci troviamo davvero di fronte al paradosso: persone che hanno compiuto un crimine in modo accidentale, proprio attraverso l'esperienza detentiva, possono fare del crimine la loro attività abituale. Ci vorrebbe una forte inventiva criminologica nel Parlamento e un forte coraggio politico per reintrodurre nel nostro sistema numerose forme di sanzione, anche molto afflittive, ma non detentive, che potessero in qualche modo dare la giusta pena a chi ha compiuto un reato, ma non attivare queste forme di detenzione di massa obiettivamente aberranti che si sono cristallizzate nel nostro Paese.
Chiudiamo con questa sua proposta. Grazie al professor Francesco D'Agostino, presidente dei Giuristi Cattolici. Professore, grazie per il suo commento.